Radio Giornale.
Con la S-Bahn Ticino non ci sono più scuse per non usare i mezzi pubblici. Cantone e aziende di trasporto spingono per un cambiamento di abitudini. Per bus e treni sovraffollati non ci sono però ricette miracolose. La ripresa economica post-pandemia sarà più rapida del previsto, secondo il Fondo Monetario, ma limitatamente ai paesi sviluppati. L'incontro del disgelo non ha sortito effetti concreti, ma i toni sembrano più pacati. Turchia e UE si concedono ancora un po' di tempo per avanzare sui tanti dossier aperti. È stata la più autorevole voce del dissenso interno della Chiesa Cattolica, si è spento oggi a 93 anni il teologo lucernese Hans Küng. Quinta edizione della Radio Giornale. Buonanotte. Da Fabio Degli Antoni che vi parla, in apertura un incendio. Il secondo della giornata è sempre nel Malcantone. Attorno alle 21 i pompieri sono stati allarmati per la presenza di fiamme sopra l'abitato di Purasca sul monte Mondini. Al momento le operazioni di spegnimento sono in corso e secondo nostre informazioni sarebbe di discrete dimensioni e in una zona un po' difficile da raggiungere. Inoltre, come fa notare anche Rischio Media, il vento imperversa. Il bagliore delle fiamme è visibile a chilometri di distanza. Vi terremo comunque aggiornati nei prossimi appuntamenti. Come dicevamo, il Malcantone ha vissuto un primo incendio boschivo tra Rosio e Bedano. Le fiamme hanno interessato l'area boschiva, le pendici del Monte Ferraro sotto la zona Prato Grande. L'intervento è durato diverse ore, ancora sul posto a presidio dell'area i pompieri di Lugano, Mendrisio e Novaggio, che sono stati aiutati anche da due elicotteri in giornata. Nessuno è rimasto ferito né si è dovuta ordinare l'evacuazione delle case. Vi ricordiamo che da settimane al sud delle Alpi è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Occhio anche ai mozziconi di sigaretta. Cambiamo tema, la città Ticino, come detto nei titoli, è realtà. La galleria di base del Ceneri è finalmente sfruttata appieno e i nuovi orari permettono di spostarsi tra Lugano e Bellinzona e Lugano e Locarno, con tempi di percorrenza dimezzati e inferiori a quelli necessari col trasporto privato. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
È stato un battesimo particolare quello di ieri. La rivoluzione del trasporto pubblico ticinese è stata sfruttata per la prima volta soprattutto dai tanti turisti confederati che hanno varcato le Alpi per il lungo fine settimana pasquale. Seduto tra loro c'era anche il direttore generale di Tilo, Denis Rossi.
Ieri ho viaggiato molte ore su e giù per il Ticino, effettivamente c'erano abbastanza persone nel pomeriggio, ma era una giornata particolare, festiva. Non è certamente la giornata che fa testo in senso assoluto. Quello che è importante constatare è che comunque l'orario ha tenuto, i treni hanno viaggiato in perfetto orario, abbiamo avuto ieri una percentuale del 97,4% dei treni in orario, che è assolutamente eccezionale. Non sarà forse sempre così, ma direi che la prova del fuoco è stata superata molto molto bene.
La galleria di base del Ceneri era già parzialmente in funzione dal cambio orario di dicembre. Direttrice delle FFS Regione Sud Roberta Cattaneo, che bilancio potete tracciare dopo questi 4 mesi?
La qualità è migliorata notevolmente, abbiamo una puntualità in media del 94%, che ci dà naturalmente tante soddisfazioni. In più sono arrivati dei treni nuovi, Tilo ha in campo ulteriori 10 treni che sono arrivati, quindi la flotta di 54 treni aiuterà sicuramente questo servizio.
Questa rivoluzione ha un costo elevato che è solo in piccola parte coperto da chi sfrutterà l'offerta. Il cantone ha messo sul piatto oltre 460 milioni per il quadriennio 2020-2023. Per quanto riguarda il capitolo sovraffollamento dei mezzi pubblici, oggi è stato chiarito che una formula magica non esiste e che si sta lavorando con le scuole per riuscire ad evitare che gli studenti viaggino nelle ore di punta. Per capire se questo sarà sufficiente e tutti potranno sfruttare questa nuova offerta, la prova del 9 sarà lunedì prossimo.
Più gli stati rispettano in tempi normali i diritti e le libertà dei cittadini, meno avranno tendenza a limitarli durante una crisi. È quanto emerge da uno studio pubblicato dal Centro per la Democrazia di Aarau. Secondo i ricercatori, le forti differenze delle misure adottate in 34 paesi europei durante la prima ondata di coronavirus sono infatti solo in parte dovute a diverse situazioni epidemiologiche. Molto dipende anche dalla qualità del sistema democratico. Per quanto riguarda i dati in Svizzera, da venerdì a martedì mattina, dunque per 4 giorni, ebbene i test positivi sono stati complessivamente 4.900, per una media giornaliera di poco superiore ai 1.200, 20 i decessi. e la ripresa economica post-pandemica sarà migliore del previsto, a dirlo il Fondo Monetario Internazionale nelle sue previsioni pubblicate nella giornata da poco conclusa. Le economie sviluppate non avranno molti strascichi, contrariamente ai paesi emergenti. I motivi ce li spiega Marzio Minoli.
La pandemia sarà meno pesante di quanto preventivato, anzi i suoi effetti saranno addirittura minori di quelli della recessione del 2008-2009, conseguenza della crisi finanziaria, a dirlo il Fondo Monetario Internazionale nelle sue previsioni pubblicate oggi. Se globalmente le cose andranno meno peggio del previsto, ci saranno però grosse differenze tra i paesi. Quelli economicamente più sviluppati non avranno particolari conseguenze, si calcola che entro il 2024 la produzione sarà inferiore solo dell'1% rispetto ai livelli pre-pandemia. Le cose però cambiano se si prendono in considerazione i paesi emergenti, dove questa produzione, ad eccezione della Cina, sarà dell'8% sotto il livello pre-pandemico. Ma come mai? Beh, l'FMI ha individuato alcune cause. In primis, molti paesi non hanno un accesso ai vaccini così immediato come i paesi sviluppati. In secondo luogo, si tratta molto spesso di nazioni dalle finanze pubbliche disastrate e quindi possono intervenire solo limitatamente a sostenere l'economia. E terzo, ci sono paesi che dipendono in modo preponderante dal turismo e con le pesanti restrizioni ai viaggi si sono ritrovati praticamente senza prodotto interno lordo. Ultimo, ma non certo per importanza, l'FMI mette in luce un altro fattore, ovvero quello della chiusura delle scuole. In molte zone del mondo la didattica a distanza è una pia illusione e questo, nel corto termine, sarà un tributo pesante da pagare in termini di capitale umano, essenziale per lo sviluppo economico dei paesi.
L'Unione Europea presenterà presto una nuova proposta per finanziare i rifugiati siriani che si trovano in Turchia. Lo hanno annunciato da Ankara i presidenti del Consiglio e della Commissione, Charles Michel e Ursula von der Leyen, dopo un incontro col presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Si è parlato anche di diritti umani e la discussione è stata franca, hanno detto i due leader dell'UE, non accompagnati da Erdogan davanti ai giornalisti. Ma sentiamo cosa prepara l'UE con il nostro corrispondente a Bruxelles, Thomas Miglierina.
Apprezziamo il fatto che la Turchia ospiti 4 milioni di rifugiati siriani, ha detto Charles Michel, e siamo d'accordo sul fatto che l'assistenza europea continui.
The EU-Turkey statement of 2016.
La dichiarazione UE-Turchia del 2016 rimane valida e ha portato a risultati positivi, gli ha fatto eco Ursula von der Leyen, riferendosi a quell'intesa, controversa ma efficace, con cui il presidente turco ha quasi chiuso il rubinetto degli sbarchi sulle coste greche in cambio di 3 più 3 miliardi di euro, in buona parte versati, ed altre promesse non tutte mantenute da Bruxelles, come la ricollocazione di rifugiati dai campi profughi in Turchia o l'allentamento del regime di visti per i cittadini turchi. Il meccanismo che la Commissione presenterà a breve finanzierà anche Libano e Giordania, ma la parte del leone sarà per la Turchia, che con i suoi 4,4 milioni di rifugiati, di cui 3,6 siriani, arriva ad un record mondiale. Erdogan, insomma, è un vicino imprescindibile, ma anche l'Europa non è senza mezzi di pressione nei confronti di un paese dalla fragile economia per il quale l'UE rappresenta un partner economico di prim'ordine. Quanto ai diritti umani, entrambi i leader dell'Unione ne hanno sottolineato l'importanza, a cominciare dai diritti delle donne. La Turchia si è appena ritirata dalla Convenzione di Istanbul, ma la soluzione, dicono gli europei, è il dialogo, non la chiusura.
Dopo la prima tappa in Iraq, il consigliere federale Ignazio Cassis ha proseguito il suo viaggio in Medio Oriente, incontrando martedì a Muscat i rappresentanti dell'Oman, con cui ha discusso sugli sforzi congiunti per promuovere la pace nella regione. Prossima tappa, tra poche ore, il Libano. Si è spento a Tübingen, in Germania, dove risiedeva il noto teologo lucernese Hans Küng. Aveva da poco compiuto i 93 anni. Era stato definito il più importante teologo del dissenso cattolico per le sue tesi sui temi dell'infallibilità della Chiesa e di Dio. Poiché dubitava del dogma dell'infallibilità del Papa in materia di fede e morale, Giovanni Paolo II ritirò la sua licenza di insegnante ecclesiastico già nel 1979. Insegnava proprio a Tübingen dal 1960. Proprio per le sue posizioni, Küng divenne un idolo del movimento di riforma cattolico. Nonostante tutte le critiche, Küng ha anche difeso la Chiesa. Una Chiesa che, come spiega in un'intervista d'archivio della RSI, non ha mai voluto lasciare.
Io non sono cattolico a causa del Papa, a causa della gerarchia che ha molte volte solamente reagito alle mie posizioni di una maniera non molto cristiana, come penso. Però io sono nella Chiesa a causa della comunità, dei credenti, del popolo di Dio, e specialmente perché si sente nella Chiesa il messaggio cristiano, il Vangelo. Io cerco di prendere Gesù come la misura, per esempio quando si parla sulla questione del celibato, della pillola, eccetera, eccetera, io so che Gesù farebbe non come la gerarchia, ma come lui ha detto, per esempio, che celibato non si può imporre, eccetera, eccetera.
Il martedì ormai terminato ha proposto anche avvenimenti sportivi in serata, anche di livello, ci dice l'essenziale David Conti.
Ben ritrovati, iniziamo dall'andata dei quarti di finale di Champions League. Il Real Madrid ha sconfitto 3-1 il Liverpool grazie alla doppietta di Vinicius Junior, mentre il Manchester City ha avuto la meglio 2-1 del Borussia di Dortmund al 90esimo gol decisivo di Foden. Intanto il Basilea ha deciso di separarsi con effetto immediato dal suo allenatore Ciriaco Sforza di interim, e sino al termine della stagione ci sarà uno dei suoi assistenti, Patrick Ramen. Sempre per il calcio elvetico si conosce la prima semifinalista di Coppa Svizzera, si tratta della Rao che ha battuto questa sera 3-0 il Winterthur. Infine nello sci alpino Petra Vulhova, vincitrice della Coppa del Mondo, ha deciso di separarsi dopo 5 anni di collaborazione dal suo allenatore Livio Magoni.
Sono 11 minuti e 45 secondi dopo la mezzanotte, ormai mercoledì 7 aprile, e Meteo Svizzera ci informa che a sud delle Alpi sarà una giornata soleggiata, ma ancora con vento freddo da nord, anche forte. Lungo le Alpi nel pomeriggio nuvoloso con alcuni rovesci di neve. A nord delle Alpi variabile con neve, tanta lungo il pendio nordalpino. Temperature minima tra meno 1 e 5 gradi al sud, meno 2 al nord, massime 12 al sud, 5 al nord. Un'occhiata infine all'evoluzione per giovedì e venerdì. Al sud in prevalenza soleggiato, ma con notti molto fredde. Al nord giovedì al mattino nuvolosità residua, poi sereno. Venerdì dopo una notte anche lì molto fredda, soleggiato. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità da ovest, però, e nelle Alpi tendenza favonica. Attenzione, come già ribadito in tutto il sud delle Alpi, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. La Rete 1, lo scoccar di ogni ora, rsi.ch o le app RSI Play e RSI News per restare informati costantemente. Io mi fermo qui. Grazie per la cortese attenzione, a voi una felice notte.
Radio Televisione Svizzera.